Avete letto il libro di Giobbe? È dura, eh? Almeno il primo capitolo, sì, dai, il primo capitolo ce l'abbiamo fatta. Libro che il Signore ci ha lasciato nella Sua parola, un libro che contiene un'eredità straordinaria, delle verità uniche. E più il Signore mi dà di meditarlo, più il Signore mi dà di capirlo, più vedo tante sfaccettature che magari fino a poco tempo fa mi sfuggivano. Che il Signore ci aiuti nell'analisi che faremo modestamente di quello che il Signore mi ha messo sul cuore attraverso questo straordinario. I due incontri fa, quando fratello Franco ha portato la testimonianza di fede dicendo che è straordinaria carta d'identità, giusto? Molti personaggi della scrittura ricevono una carta d'identità direttamente dal Signore. Pensiamo a Daniele, uomo grandemente amato. Pensiamo a Davide, un uomo secondo il cuore del Signore. Non lo dicevano gli uomini, ma lo diceva Dio. Febe ha ricevuto una testimonianza confermata da un apostolo, una donna fedele che svolgeva il suo ministero in modo serio, in modo consapevoli di stare servendo il Signore Dio e non un uomo qualunque. Giobbe. Leggiamo cosa dice il Signore di Giobbe, di questa straordinaria carta d'identità che il Signore fa di quest'uomo davvero unico. Capitolo 1, versetto 1. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figliuole e 3 figliuole. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di bovi, 500 asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Il resto lo avete letto, giusto? Benissimo. Pensate se Dio dicesse così di noi. Eh? Pensate se il Signore dicesse che noi siamo persone integre. Vuol dire che siamo interi, retti. Cioè non ci manca niente. Straordinario. Che siamo persone rette, vuol dire oneste, coerenti, non avevano frode né nelle mani né nella bocca. E ancora il Signore aggiunge: temeva Dio e fuggiva il male. Giobbe 28:28. La spiegazione di questo passo: temeva Dio e fuggiva il male. Giobbe capitolo 28, versetto 28. Queste parole scolpiamole nel nostro cuore. 28, 28. E disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Altro che l'università, altro che riempirci di studi. Che fanno bene, non è che fanno male, attenzione, non sto giudicando chi ha studiato, anzi, ben venga, ben venga. Ma quando nel nostro cuore, nel principio delle cose, noi stabiliamo il timore di Dio e stabiliamo che vogliamo fuggire il male perché temiamo il Signore, questo apre la parentesi sull'amore che noi abbiamo per Dio, noi acquistiamo sapienza e intelligenza. E vi posso garantire che un'intelligenza di uomini così fatti è particolare, è molto importante. Non ci infileremmo in nessun guaio, che staremo così attenti a riflettere su quello che c'è intorno a noi, che ci muoveremo anche secondo la volontà di Dio, perché ci fermeremo e diremmo: ma Signore, posso fare questo? Posso andare di qua? Posso andare di là? Molte volte invece siamo come dei bambini, vediamo una cosa e corriamo subito per poterla prendere e farla nostra, no? Desiderosi di... Gli uomini che sono timorati di Dio, sapienti, che usano l'intelligenza a questo punto del Signore, pongono una riflessione diversa e si pongono anche in modo diverso nei confronti delle cose. Guardate il timore di Giobbe. Proseguiamo adesso nella lettura del capitolo 1. I suoi figliuoli sollevano andare gli uni agli altri e darsi un convitto, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convitto erano finite, Giobbe li faceva venire per purificarli, si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno d'essi, perché diceva: può darsi che i miei figliuoli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. E Giobbe faceva sempre così. Giobbe era abituato a fare ciò che produceva in lui un senso che diceva: io devo fare questo perché il mio Signore è un giusto giudice, è un giusto re, il mio Signore deve essere lodato ed amato. E allora lo faccio. E si portava avanti, pensate, non indietro, si portava avanti. Incredibile. Un uomo straordinario. È interessante vedere come nel capitolo 1 il Signore descrive quest'uomo attraverso queste importanti, possiamo dire, soggetti, come posso, non mi viene il termine corretto, lo apostrofa con queste caratteristiche straordinarie. Ma poi perché la parola del Signore, il Signore stesso, aggiunge qualcos'altro? È interessante. Ci elenca i suoi possedimenti, perché è importante. Se la scrittura l'ha fatto scrivere, vuol dire che c'è qualcosa di importante. 7.000 cammelli, 500 paia d'asini, buoi, una servitù che non si poteva neanche contare. Voi immaginate che cosa non possedeva quest'uomo. 7 figli e 3 figliuole. Giobbe 42, capitolo 42. Versetto 12. E l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, ne aveva 7.000, 6.000 cammelli, ne aveva 3.000, 1.000 paia di bovi, ne aveva 500, e 1.000 asini, ne aveva 500. Ma ebbe i 7 figlioli e le 3 figliuole. Interessante, vero? Straordinario. Nel capitolo 1 il Signore elenca le straordinarie ricchezze di quest'uomo. Paragonato a uno dei nostri tempi, Bezos, vi va bene? Proprietario di Amazon? Possiamo anche nominare Bill Gates? Quello della Tesla, che non mi ricordo come si chiama? Elon Musk, grazie. Era così, eh? Avere tutti questi possedimenti e tutto questo all'epoca era paragonabile a un uomo di questi livelli di oggi, eh? Chissà quanti servi avere, non si potevano contare. Aveva avuto un 10.000 servi, pensate un po'. Bene, alla fine tutto raddoppiato. Pensate, il doppio che aveva prima. È come se Elon Musk, questi 177.000 miliardi di dollari, se ne ritrovarsi il doppio. Mamma mia, quanta benedizione. Ma i figli sono rimasti 7 e 3. Salmo 127, 3. Il Signore stesso spiega perché i figli sono rimasti dello stesso numero. Salmo 127, versetto 3. Siamo tutti. Ecco, i figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. Di tutte le cose possono essere delle benedizioni che il Signore può raddoppiare, ma per quanto concerne i figli è prerogativa dell'Eterno. I figli comanda Dio. E il Signore aveva stabilito che questa eredità era pari all'altra. Premio che il Signore ha voluto dare. Si lamenterà Giobbe, adesso lo leggeremo pure la prossima volta, del fatto che gli sono stati tolti i figli. Certo che si lamenterà. Voi immaginate una condizione come questa, dove arrivano uno dietro l'altro, lo vedremo domenica, dei servi a dirgli, è successo questo, se ci succede una tragedia siamo nello sconforto, una, o no, anche mezza. Io mi ricordo quando il mio ex datore di lavoro mi guardò negli occhi e mi disse: devi preparare i bagagli perché io vendo l'albergo, quindi ti devi trovare un altro lavoro, un piccolo mutuo. I debiti non mancano. Voi pensate un po'. Per circa una buona mezz'ora sono rimasto nello sconforto. Le successive ore ero nella gioia. Perché, come abbiamo cantato, io mi fido nel Signore, io confido nel Signore. Quindi ho confidato nel Signore. Lo sapete il Signore cosa mi ha detto? Beh, sono io, che fai? Ti preoccupi. E io ho dovuto dire: Signore, hai ragione, ci sei tu, di che mi devo preoccupare? Sconforto sparito, le certezze sono apparse. Poi, non contento, è arrivato anche il Covid. Colpetto, ben assestato, a casa più di 11 mesi, ma questo era servito al piano di Dio per quanto concerne la mia famiglia e me, perché io poi mi sono dedicato, grazie al tempo che ho avuto, che ero in cassa integrazione, di poter studiare e, come voi sapete, vincere un concorso pubblico. Adesso lavoro in ospedale, sotto la mano del Signore. Non ho altro da dire. Perché il Signore fa queste cose. Il Signore conduce i suoi figli e ha condotto anche Giobbe. Ma il Signore aggiunge un particolare in questo versetto che abbiamo letto. E io mi chiedo sempre: ma perché il Signore ci ha detto quanti cavalli, cammelli aveva? Molte volte io mi soffermo anche su questi particolari, perché se il Signore li ha scritti vuol dire che ci vuole rivelare. E scrive un'altra cosa di Giobbe. Che scrive alla fine? Era il più gra di tutti gli orientali. Era il più grande di tutti gli orientali. Che peso! Giobbe, storicamente, dovrebbe essere un coetaneo nei dintorni di Abramo. Ma che tempi vivevano questi uomini? Ci avete mai pensato? Che tempi vivevano? In mezzo ai Caldei, a popoli che non gli interessava nulla del Signore. Erano dei popoli che avevano ricevuto dal Signore un giudizio potente, perché Israele è servito a Dio per cacciare quei popoli dalla terra promessa, perché erano idolatri, uomini scellerati, avevano un cuore di pietra, facevano sacrifici umani. Il Signore doveva punire tutto questo. Dove era Giobbe? Dove viveva? In questi luoghi. In questo ambiente. Noè, dove viveva Noè? Un altro personaggio straordinario della Bibbia. Viveva alle porte di un giudizio di Dio perché l'uomo si era ostinato a fare quello che voleva. Io non contenderò in eterno con l'uomo, ha detto il Signore, manderò su di esso il diluvio. Perché il nostro Signore, che è un Dio d'amore, arrivi a dire che non contenderà più con l'uomo, cioè non ragionerà più con l'uomo, è una cosa grave. Vuol dire che il peccato aveva raggiunto un livello così nauseabondo che era necessario dare un freno. Ma Noè, l'amore del Signore, ma Noè ha trovato grazia agli occhi di Dio, lui e la sua famiglia. L'amore di Dio non conosce confini. Ma essere grandi comporta anche avere delle responsabilità. No? Non è così? Lui era grande, era uno importante, adesso lo leggeremo. Era conosciuto da tutti. Questi amici che lo vanno a trovare venivano da lontano. Erano persone che venivano da lontano e che sapevano chi era Giobbe, il più grande di tutti gli orientali. Voi immaginate che arrivano questi uomini e lo vedono nello stato in cui vedremo la prossima domenica. E iniziano una serie di discorsi che poi vedremo in maniera riassuntiva la prossima volta, domenica se Dio vuole. Ma è incredibile, lo sono venuti a trovare, lo conoscevano. Ah, sappiamo tu chi sei. Conoscevano anche la testimonianza di Giobbe. Sì, sì, la conoscevano la testimonianza di Giobbe. Leggiamo la testimonianza di Giobbe. Capitolo 29 di Giobbe. Leggiamo, giusto per brevità e per dare un senso a quello che stiamo dicendo, dal versetto 7. Allorché, Giobbe 29, versetto 7. Allorché uscivo per andare alla porta della città e mi facevo preparare il seggio sulla piazza. I giovani al vedermi si ritiravano, i vecchi s'alzavano e rimanevano in piedi. I maggiorenti, cessavano di parlare e si mettevano la mano sulla bocca. La voce dei capi diventava muta, la lingua s'attaccava al loro palato. L'orecchio che mi udiva mi diceva beato. L'occhio che mi vedeva mi rendeva testimonianza. Perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. Scendea su me la benedizione di chi stava per perire e facevo esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestimento ed io il suo. La probità era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo, ero il padre dei poveri e studiavo a fondo la causa dello sconosciuto. Odiavo il peccato come il Signore, spezzavo la ganascia all'iniquo e gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Accipicchia. Che testimonianza! Sono parole sue, ma non sono parole date al vento. Sono parole di difesa dopo tutte le accuse che i suoi amici che lo sono venuti a trovare da lontano gli hanno detto. È come se dicesse, ma lo sapete chi sono io? Avete letto l'elenco? I vecchi s'alzavano, i giovani tacevano, gli altri non dicevano nulla. Lo sentivano parlare, dicevano beato. Sapete cosa significa la beato? Felice, chi lo udiva. Il termine beato vuol dire questo. Pensate, cari, il più grande delle orientali che si faceva preparare il seggio perché il Signore gli aveva dato la posizione e lui, oltre a fare questo dal punto di vista della parola e della testimonianza, non si fermava, aiutava. Era l'occhio per il cieco. Bella, è vero? Lavoro nel reparto, ahimè, oculistico, arrivano molti non vedenti. E uno dice, sì, scusa, che ti fai a fare la visita? No, poi ho scoperto che si fanno le visite anche per delle ricerche, delle cose per poterli aiutare. Però vengono accompagnati, perché non vedono. E quindi lui era l'accompagnatore di questi uomini che avevano avuto questi. Aiutava il zoppo, non poteva camminare, lo aiutava, era un sostegno. Cioè la praticità di tutto quello che lui faceva accompagnava la sua testimonianza, quello che lui temeva è Dio, un uomo sapiente, saggio, intelligente, perché fuggiva il male e temeva Dio. Vedete come ritornano le cose, come si muovono all'unisono verso il Signore in un'unica strada. Questo era Giobbe. Davvero. Dovremmo essere anche noi uomini che si adoperano al servizio del loro Dio. Anche perché adesso dobbiamo guardare e vedere cosa dice il Signore di noi. Se il Signore ha fatto Giobbe il più grande degli orientali, a noi il Signore, per mezzo di Cristo, che ci ha fatto? Questa è una domanda difficile, perché la nostra mente se la dimentica. Volete, leggiamo cosa ci ha fatto noi il Signore? Leggiamo, dai. Allora, Apocalisse, capitolo 1. I versetti 5 e 6. Descrive prima chi è il Signore, uno straordinario spaccato della verità di chi è colui che è morto per noi. E da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col Suo sangue e ci ha fatti essere un regno dei re e sacerdoti all'Iddio e Padre Suo, a Lui sia la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen, così è. Che ci ha fatto il Signore? Prima descrive chi è. Straordinario, colui che è l'agnello, il re dei re, il signore dei signori, che ci ha fatto dei re e dei sacerdoti. Siamo anche noi più grandi degli orientali? Magari sì, magari no. Il Signore ci ha fatto sacerdoti e re. Leggiamo anche un altro passo, perché quest'altro passo è ancora più straordinario. Prima Pietro, qualche pagina indietro, 2:9. Qui l'apostolo, sotto la spinta dello Spirito, spinge di più, Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato col suo sangue. Fratelli, non mi dite niente, ma sono parole che da un lato mi danno una gioia immensa, ma dall'altro lato una grande responsabilità. Perché io appartengo a questo popolo. Vedete, la carta d'identità di Giobbe come la nostra, perché anche noi abbiamo una carta d'identità. Sapete cosa scrive nel comune? Non scrive un luogo terreno, ma scrive la Gerusalemme celeste. Non scrive Legnano, Busto o altri luoghi, ma scrive la Gerusalemme celeste. noi siamo cittadini del cielo. Noi siamo un popolo eletto, siamo dei sacerdoti reali. Mica siamo uno qualunque. Perché dimentichiamo? Perché non ce le ricordiamo queste cose? Perché dimentichiamo quello che Cristo ci ha fatto e ci ha dato? Certo che siamo i più grandi degli orientali, noi siamo i più grandi della terra. Noi siamo i più grandi della terra. Siamo cittadini del cielo. Dice Gesù che il minimo che sta nel regno dei cieli è più grande di tutti. Il minimo. Chi siamo noi? Ce lo ricordiamo? Popolo eletto, un real sacerdozio. Queste frasi ce le dobbiamo scolpire nel cuore e nella mente. Perché noi siamo stati posizionati in Cristo in modo diverso. Come sacerdoti siamo chiamati ad amministrare tutto ciò che appartiene a Dio, come facevano i sacerdoti del Tempio ai tempi di Mosè. Leggiamolo. Sempre in Prima Pietro 4:10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. È un popolo che ha delle regole e delle leggi che il Signore ha stabilito. La nostra carta d'identità che ci permette di essere, di appartenere a questo regno dei cieli, ci identifica anche come delle persone speciali e particolari. Affinché voi proclamiate, abbiamo letto in Pietro, cioè annunciate, gridate, cosa? Che il Signore Gesù è morto per ognuno di noi. La gente pensa che andrà da Dio e gli dirà: ah, guarda cosa hai fatto. Tremerà e avrà paura. Non potrà aprire bocca. Qui il Signore permette, nel cielo saranno davanti al Re dei Re, al Signore dei Signori, altro che apri la bocca. Non avrei neanche il coraggio di alzare la testa. Giovanni, che era un figlio di Dio, quando Gesù gli è apparso, è caduto a terra senza forza, tremante, come morto. So se rendo l'idea. La gente non si rende neanche conto con chi ha a che fare. Può sputare addosso a Gesù, può tirare i pugni a Gesù, gli ha messo le spine perché gliel'ha permesso il Signore, l'hanno flagellato perché gliel'ha permesso. In Apocalisse, se leggete il primo capitolo, ci viene mostrato com'era Gesù e com'è Gesù. Una luce talmente forte e risplendente che non si può neanche guardare. Prova a dirgli qualcosa. Ah, quanta stoltezza nel cuore dell'uomo. Basterebbe un po' di timore. Quel po' di timore necessario a guardare la croce in modo diverso. A vedere, sì, un uomo che muore ma risorge il terzo giorno. Ma anche a capire che dietro quell'uomo c'è la potente mano di Dio che salva. Che salva. Ma poi dice che siamo reali, dei re, perché apparteniamo alla stirpe reale. In Cristo, essendo la sposa, siamo la regina e quindi siamo stirpe reale. Per comprendere bene questo, leggiamo qualcosa di straordinario che il Signore ha lasciato al popolo di Israele. Deuteronomio 17, Deuteronomio, capitolo 17, leggiamo i versetti dal 14 al 20. Deuteronomio, capitolo 17, dal 14 al 20. E il Signore che lascia questo inciso a Mosè da dare ai figli di Israele. E parla di quando si saranno stabiliti dei re, perché Dio non è che non lo sapeva quando poi Samuele ha dovuto eleggere un re, il Signore ha detto a Samuele: Samuele, non stanno rinnegando me, mica te, stai tranquillo. Poi in Deuteronomio, Samuele l'avevo scritto che questi dovevano avere un re, non c'è problema. Però attenzione a quello che il Signore dice a questi re. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà e ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dici: voglio costituire su di me un re come tutte le nazioni che mi circondano, dovrai costituire su di te come re colui che l'Eterno, il tuo Dio, avrà scelto. Costituirai su di te come un re uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. Però non abbia egli gran numero di cavalli e non riconduca il popolo in Egitto per procurarsi gran numero di cavalli, poiché l'Eterno vi ha detto: non rifarete mai più quella via. E neppure abbia gran numero di mogli, affinché il suo cuore non si svii, e neppure abbia gran quantità d'argento e d'oro. E quando si insedierà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. E terrà il libro presso di sé e vi leggerà dentro tutti i giorni della sua vita per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni. Allora, più grande degli orientali? Siamo pronti? Siamo pronti? Noi siamo re e sacerdoti. Che fa il re? Lo eleggerà l'Eterno. Straordinaria verità. Bene, ora siamo stati insediati come re. Che facciamo? La Bibbia la bruciamo, la nascondiamo, la mettiamo sottoterra. La devi tenere a fianco. E che devi fare quando ce l'hai a fianco? La devi leggere tutti i giorni della tua vita. Perché solo così imparerai a temere l'Eterno. E se temiamo l'Eterno, secondo i suoi proponimenti, che diventiamo? Saggi e intelligenti. Che re siamo? Noi siamo la sposa di Cristo. Che sposa siamo? Che re siamo? Che regalità portiamo a questo mondo? Gli portiamo gli stracci, le pezze, il rifiuto, la stanchezza, quello che ci dà intorno? O portiamo e proclamiamo le virtù di colui che ci ha salvato? Perché in realtà questa è la vera ricchezza. Non esistono ricchezze su questa terra che possono essere paragonate a pronunciare solo il nome di Gesù Cristo. E noi lo possiamo pronunciare con quel timore e quell'amore, perché abbiamo visto che il Signore ci ha salvati e ci ha redenti. L'opera è sua. E allora proclamiamo in due direzioni, non in una: a parole e a fatti. Perché io posso parlare anche bene, posso essere uno bello istruito, posso avere anche una bella dialettica, ma poi se c'è qualcuno che ha bisogno di dire un calcio, un pugno, se mio fratello ha necessità di essere soccorso, gli dico: vengo domani, oggi non posso. La nostra regalità è straordinaria, ma richiede da parte nostra la totale e completa ubbidienza e abbandono al nostro Signore, al Re dei Re, a colui che ci ha salvati. Solo così diventiamo anche noi i più grandi degli orientali. E Dio che fa? Adesso ti posso usare. Adesso ti posso usare. e se siamo usati da Dio, bah, allora magari il Signore potrà darci una bella pacca sulla spalla e dire: bravo figlio mio. A Davide gli ha detto: uomo grandemente amato. A Daniele gli ha detto: uomo di Dio. A Giobbe l'ha chiamato il più grande degli orientali. Ad Abramo il padre della fede. Ad ognuno di loro ha dato un nome straordinario, che accompagna un cuore sincero e rivolto a Dio Padre. Che il Signore benedica questa parola nei nostri cuori. Amen.